quel nucleo di problemi che avevamo toccato stamattina, che adesso ho rimposto leggendo un paio di citazioni brevi. Uno dello stesso Mazzinghi, in un suo contributo molto recente, che lui non ha citato perché appunto non si può citare tutto quello che si fa, che si chiama La letteratura sapienziale, in un volume, quindi un articolo, un grosso articolo, in un volume uscito adesso da pochissimo, si chiama Nova et Vetera, che è una miscellanea in onore di Tiziano Lorenzin, che ha questo libro, questo Festschrift in suo onore. È un libro classicamente composto da contributi che ognuno offre, è significativo appunto che Mazzinghi ha scelto di elaborare una sua conferenza che ha fatto al Biblico sulla letteratura sapienziale, diciamo a livello un po' maggiore delle indicazioni che aveva dato Bibliografia stamattina, e dà un po' lo status questionis delle ricerche attualmente, senza poter affrontare quello lì tutto il panorama, ma dà alcune indicazioni. Leggo questa frase che peraltro abbiamo già visto più volte come contenuto, non come lettura di frase, si intende: la dimensione storico-salvifica non è l'unica dimensione di pensiero teologico che emerge dalle scritture. La teologia della creazione che caratterizza la dimensione propria dei saggi di Israele è altrettanto importante e va presa in debita considerazione. Tale teologia della creazione costituisce in verità il fondamento della storia stessa della salvezza. La dimensione propria dei saggi, che chiama qui saggi e non sapienti, per riprendere un problema toccato questa mattina, saggi di Israele, è altrettanto importante. E fin qui abbiamo possibilità di condividere, l'abbiamo visto, però c'è questa seconda parte della frase e va presa in debita considerazione. Tale teologia della creazione costituisce in verità il fondamento della storia stessa della salvezza. Questo è il punto molto più alto. E ci dice, è quello che cercavo di dire questa mattina, cioè se noi la pigliamo per fondamento, allora dobbiamo ricostruire il percorso, non semplicemente dire abbiamo quest'altro capitolo importante di cui tener conto, e cioè il capitolo della creazione, che non è una creazione soltanto quello di Genesi 1:1, ma è questa concetto che per sua natura si estende al di là del confine tra Israele e altre culture, e che dà l'indicazione del buon vivere. Naturalmente, questa teologia della creazione dipende dal fatto che anche quando si tratta di sapienza impersonificata, ci sono state queste indicazioni. Sono soprattutto i passi dei Proverbi 8 a dirlo, poi Siracide 24, c'è la figura della sapienza che dimora, che prende dimora, che aiuta a essere strumento o artefice meglio della creazione. Questa figura impersonificata qui si rifà a un'affermazione che va anche al di là dell'espressione di tipo retorico della personificazione della donna sapienza. La sapienza è personificata, però potremmo anche mettere tra parentesi la parola personificata in questo caso, non è una qualità di Dio che viene oggettivata, ma una qualità del mondo. Cioè è questo misterioso elemento per mezzo del quale l'ordine cosmico si rivolge verso l'uomo per ordinare la sua vita. Cioè, essendo artefice della creazione, la sapienza è immanente dentro la creazione anche, pur essendo di origine divina. E quindi si rivolge, è la mediazione rispetto al rapporto Dio-mondo. Ecco perché l'esperienza del mondo, l'ho citato questa mattina, Mazzinchi, questo passo che fa di nuovo riferimento a Forrad, erano per Israele esperienze di Dio e le esperienze di Dio esperienze del mondo. Questo si giustifica in virtù del fatto che la sapienza è costitutiva del mondo, è artefice, come dice appunto il passo di Proverbi 8:22 e dintorni, di questa creazione. E quindi il saggio può ricercare, al saggio è dato di ricercare nel mondo la sapienza di Dio. Ecco perché la teologia della creazione è stata così insistentemente proposta, perché se non ci fosse questa teologia, al saggio non sarebbe dato di ricercarla nel mondo. Allora l'esperienza del mondo sarebbe un'altra cosa dall'esperienza di Dio. Questo è lo specifico di Israele rispetto a un atteggiamento che è comune, che può trovare appunto in altre culture, solo delle analogie, ma anche delle influenze che derivano da queste culture, ma nelle altre culture non c'è questo appello alla creazione nel senso appena detto, cioè che le esperienze del mondo siano esperienze di Dio e le esperienze di Dio siano esperienze del mondo. In un contributo che risale a 25 anni fa, una settimana biblica era dedicata in notevole preveggenza a questo tema, sapienza e Torah. Questo vuol dire sia quali tipi di rapporti possiamo instaurare nel dei temi sapienziali presenti dentro i libri della Torah, soprattutto il Deuteronomio, ma di questo non ce ne occupiamo, sia che tipo di influenza, confronto o qualcosa del genere possiamo dire rispetto alla Torah all'interno, cioè alla rivelazione sinaitica per usare il simbolo, all'interno dei libri della sapienza. Il contributo piuttosto diretto a questi nostri temi del rapporto binario sapienza-Torah, in alcuni passi sapienziali che sono i classici inni alla sapienza, Giobbe 28, Proverbi 8, Siracide 1, ma anche 24, Sapienza 9, questi lo tenne un biblista molto, un antico testamentarista allora molto attivo e molto preparato e acuto, che purtroppo è morto poco dopo, cioè Antonio Bonora. Traggo questa breve frase da questo contesto, che però dovevo dire perché non è soltanto un contesto erudito, è il contesto del problema, del rapporto tra sapienza e Torah. Dice: rispetto a Dio la sapienza dona al mondo armonia e stabilità, rispetto agli uomini essa è il legame che li collega a Dio attraverso la mediazione del mondo. Vedete, è la stessa frase di prima, quindi ci sono delle forti analogie, ma dice la collega a Dio attraverso la mediazione del mondo. Quindi questa volta partendo dal mondo noi risaliamo a Dio perché c'è la mediazione della sapienza. Mentre il modello del comando è dall'alto al basso, questo è dal basso all'alto. Perciò, per il pensiero, Siracide, creazione e storia sono unificate e non c'è, a mio avviso, un'altra piccola riga di Bonora, a mio avviso non è pertinente chiedersi se la Torah ha assorbito la sapienza o se è stata la sapienza a assorbire la Torah, presupponendo in entrambi i casi che la Torah e la sapienza siano entità dapprima eterogenee e poi riunite. Invece la sapienza è all'immanenza del mondo e la creazione intesa in senso neutrale, la Torah trascendenza. No, non si può dire così, più che la sapienza è l'immanenza e la Torah la trascendenza, in quanto dice che le due elementi si stringono, ma appunto perché si stringono bisogna dire che l'esperienza religiosa di Israele non si limita a Israele, non crea la Torah intesa in questo modo come collegata alla sapienza, non crea una entità di Israele distinta, fortemente demarcata dagli altri, perché è fondata quella appunto sulla creazione. Vi leggo le ultimissime righe del suo contributo. La Torah è sapienza, tra Torah e sapienza non esiste una separazione, né successione né sviluppo, ma un'inclusione. La sapienza, trascendente per la sua origine divina, ma immanente e operante nella creazione come legame tra Dio e il mondo, riferimento a Proverbi 8, ha preso dimora in Israele, incarnandosi nella Torah e le Piracide 24. Agendo nella storia di Israele come dono divino, Sapienza 9, resta accessibile alla libertà umana attuata religiosamente ed eticamente, Giobbe 28 e Siracide 1. E qui abbiamo finito, diciamo, questa documentazione per dire, se noi accettiamo queste considerazioni, siamo di fronte a un'organizzazione profondamente diversa dell'insieme del messaggio biblico, perché non è più un messaggio biblico, non solo sono più un messaggio biblico, ma messaggi biblici, ma questo messaggio biblico, formulato in questi termini, ha capacità di riassorbire in sé gli altri, riorganizzare gli altri. Ecco, allora quello che dirò, ed è in tema soltanto nel senso che la storia dell'interpretazione in qualche modo definisce l'oggetto anche, uno degli elementi che definisce l'oggetto, è che, o cercare di capire perché, non poteva essere recepito questo messaggio nell'organizzazione dei testi, così come sono giunti a noi. Se noi definiamo la Bibbia ebraica Tanakh, cioè Torah, Nevi'im, Ketuvim, noi troviamo questo corpus che è un corpus progressivamente aggregatosi. La storia di canonizzazione è sempre molto complessa, quindi non è che possiamo qui farla, né io la so fino in fondo, ma è sicuramente vero che questa è stata la successione anche dell'organizzazione degli scritti. Nel prologo del Siracide, nel prologo del nipote, della traduzione, si ha già questa tripartizione. Quindi si sa che è antica, quindi antica nel senso che noi sappiamo che ormai tante cose vanno spostate nell'era volgare, qui è precedente l'era volgare. Però anche così come si è formata la 70, sappiamo che alla Torah è già stata data una precedenza. Poi i profeti, poi queste aree meno definite. Noi le abbiamo a prova all'interno degli scritti neotestamentari, per esempio, cioè nel primo secolo d.C. abbiamo ripetutamente la frase, come dice, la legge e i profeti, oppure sostituti. Invece di legge ai profeti abbiamo Mosè, ma Mosè, come dice Mosè, vuol dire la legge, o profeti citati più volte. Ma l'unica tripartizione che è indicata da Luca, capitolo ultimo, quando non a Emmaus che dice soltanto di nuovo Mosè, legge ai profeti, ma quando si rivolge e rivela agli undici poco dopo, quello che è stato scritto su di me nella legge dei profeti e nei salmi, dà una indicazione in un terzo ambito che però riguarda il testo dei salmi. Quindi l'organizzazione del Ketuvim, cioè di questa successione, già necessariamente è da pensarsi sia dal punto di vista cronologico sia dal punto di vista qualitativo come decrescente, cronologico nel senso che gli ultimi sono entrati nel canone più tardi, il canone chiaro è che è una forma astratta, comunque nel senso che non ci sono opere di canonizzazione, decreti di canonizzazione, queste, ma nella formazione del corpus più tardi e in maniera ovviamente selettiva. perché prima osservazione di Mazzinghi stamattina è tutto pertinente, se voi dite nella Bibbia ebraica, tenendo la Bibbia ebraica in ebraico, diciamo che è diventata di riferimento fino all'epoca masorettica, diciamo, noi lo troviamo nel Siracide, nella Sapienza. E allora abbiamo anche altre questioni. Sappiamo che tra gli scritti, insomma, la canonizzazione è tarda, adesso non entriamo, ma insomma il Coelet e il Cantico ai Cantici risalgono nelle discussioni tradizionali rabbiniche la loro accettazione come testo che letteralmente rende impure le mani, cioè il testo sacro è fissata nel secondo secolo, dopo l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Quindi abbiamo dei procedimenti lenti di assorbimento. Poi ricordava questa mattina di nuovo Mazzinghi del Coelet, che è stato, insomma, uno di quei testi difficili ma da accettare, ma non bisogna pensare semplicemente questo, cioè è diventato canonico, questo ha poco senso, nel senso, nel senso secondario, perché il problema di un'organizzazione, di un insieme, è sapere che collocazione ha in quell'insieme, antico e nuovo, e va bene, evidentemente sono due termini correlati, non esiste il Nuovo Testamento senza antico, ma non esiste neanche un antico senza il nuovo, che non è qualificato antico. È qualificato antico solo se sei nuovo. Quindi non è soltanto quali libri accettiamo, ma in che insieme li collochiamo, per dire. Allora, come sta, dove sta il Coelet nella Bibbia ebraica? Sta separato da Giobbe, Proverbi, sta dentro i cosiddetti cinque rotoli. Cinque rotoli o Megillot, cioè testi che sono recepiti dentro la liturgia per le feste, che sono in un insieme, comincia da Pasqua a Purim, cioè questo è perché sono state messe lì in epoca tarda, ma sono le Bibbie che abbiamo, sono quelle lì, sono recepite così. Adesso le elenco rapidamente: a Pasqua si legge il Cantico ai Cantici, alle settimane si legge Ruth, nel 9 di Av c'è la celebrazione del ricordo della distruzione dei tempi, si legge le Lamentazioni, nella festa delle capanne, Sukkot, la festa dei raccolti, festa gioiosa, va a favore del nostro interprete, si legge Coelet, poi a Purim si legge Esther, perché evidentemente si occupa di quella festa. Però un insieme di libri di genere diverso. Ci sono alcune certamente legate a fatti storici, nel senso che sono riferiti a condizioni narrative. Che l'altro grande problema della questione della Sapienza, come è il rapporto da instaurare tra il saggio che legge la vita e gli avvenimenti storici che vive? Il saggio, se deve essere un consigliere, deve dare degli insegnamenti il più possibile ripetitivi, cioè ripetibili nel senso che siano ripetibili in circostanze che tu devi creare in base ad alle analogie, insomma, no? Il profeta Geremia che legge nell'anno tale tale del re tale, succede quella cosa, legge e interpreta quel evento in quella circostanza. E quindi è legato a quella circostanza, da esso non puoi trarre dei consigli per altre circostanze, per altre situazioni. Invece è tipico della sapienza, saggezza, dare degli insegnamenti che valgono per analogie in circostanze simili. Allora è qui il discorso. Che rapporto c'è tra la sapienza e la storia? Perché la profezia ha un legame non univoco, perché ci sono anche delle parabole nella profezia, il libro di Giona non ha nessun evento storico, non è che si possa dire che la profezia è storia, si intende, però ci sono delle strutture tipiche, specifiche, volute, cronologicamente proposte, proprio per indicare una situazione non ripetibile. Leggere i segni dei tempi sia Matteo che Luca usano la sapienza dicendo la mancanza di sapienza. Voi non sapete leggere, questa generazione in questa circostanza non sa decifrare, ma non sa decifrare di fronte a un fatto ben specifico, che è la presenza di Gesù, che non è la saggezza della vita, perché la saggezza della vita è ripetitiva. Quindi questa è una variazione rispetto a quello che dicevo, che era il primo esempio che faccio, su cui torno per non fare troppo confusione. La struttura stessa del Ketuvim li mette in una condizione diversa e non fondativa, sussidiaria. Questa non è una spiegazione del perché è venuto così, ma una volta che è avvenuto così spiega perché è la nostra difficoltà di capire. D'altra parte, la funzione non marginale di questi testi, che peraltro, come giustamente si ricordava questa mattina, sono quelli che colpiscono, alcuni di essi, non tanti proverbi, ma altri più drammaticamente confrontantisi con l'esistenza, e quindi Giobbe e Coelet in primis, anche un lettore, un interprete non credente, perché appunto lo può confrontare con la propria esistenza, non con una vicenda che ha a che fare con una specificità e di un popolo e di determinate situazioni. E questo è un punto importante. È altrettanto importante capire, altrettanto è importante che dia, perché nessuno, questo bisognerebbe chiederlo, perché nessuno è dei moderni ricercatori dell'esistenza che possono essere messi così in movimento nei loro pensieri dalla lettura di Giobbe o di Coelet, è mosso dalla lettura dei proverbi. Perché anche gli esempi che abbiamo questa stamattina volano, come sappiamo, insomma, volano in una dimensione, sì, di un ottimismo che rasenta la banalità, insomma, per un lettore moderno. Invece di fronte a questo tipo di sapienza qui, che dà l'aspetto positivo o, come dire, modestamente contrappositivo del vivere, appunto, il mercante, l'acquirente, è una cosa. Quando ti metti di fronte ai grandi temi dell'esistenza o della sua fine, Giobbe e Coelet, la dimensione diventa più radicale, quindi anche il lettore capisce lì che è un io che parla, forse anche a Dio, o di Dio, perché parla anche di Dio, appunto, ma è un io che parla. E in questo senso si identifica, mentre quando uno dice parlo in nome di altro, io parlo in nome di Dio, fuori di questa percezione di fede diventa una idea di dover giustificare come mai quello parla in nome di Dio. Cioè, il profeta in questo senso non è un saggio, perché non può essere preso come saggio, nel senso che non può essere preso come qualcuno che in virtù della sua riflessione dice qualcosa, ma lo dice in virtù di un'autorità che non viene a lui, quindi ha una pretesa assoluta rispetto alla ho ricercato. Questo è siccome appunto questa indagine diventa un'indagine che è conducibile giustamente sotto molti cieli, i libri che testimoniano questa indagine risultano meno pregnanti rispetto al sistema e non possono essere che messi diciamo alla fine fuori. Allora, l'altra considerazione rapida che voglio fare è questa. Perché questi libri della sapienza, questi libri della sapienza che sono stati già amputati in parte nel loro numero, sono stati poi collocati perché appunto è la struttura stessa della Ketuvim, messi alla fine del Tanakh, di fare, che induce a questo tipo di operazione. L'altra questione è che è vero che c'è la figura del sapiente, non è vero, saggio sapiente che scompare, ma il saggio sapiente all'interno della tradizione rabbinica, che è quella stessa che ci ha dato questa Bibbia così, è visto come erede non più sostituibile della tradizione biblica che ha il suo punto di partenza nella rivelazione sinaitica, diremmo noi, cioè nella Mosè nostro maestro, e cioè nel in quanto è stato rivelato o dato le tavole del Sinai, che non sono ignote evidentemente alla sapienza, l'abbiamo sentito, no? Che non sono ignote, specialmente con i libri Silace eccetera, che la sapienza, tutta la vicenda dell'Esodo è certamente nota, ma non è il punto di partenza. Cioè, quando bisogna scegliere il punto di partenza, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza in un sistema rabbinico che si costituisce molto dopo, e comunque si forma nel secondo secolo dopo Cristo, certamente in maniera già molto precisa, anche se non definitiva, si forma nel momento in cui sceglie il Monte Sinai come punto di partenza. Non la creazione, non l'armonia della creazione, ma dopodiché è vero che questa parola, quindi scegliere la Torah come punto di partenza, però è vero, questo è un momento, è un ragionamento un po' più complicato che non è adatto per l'ora, come forse nessuna mia parola, voi gestite il vostro tempo come volete. È vero che siccome la parola Torah nell'ambito della tradizione rabbinica diventa, da, come è stato detto, da rotolo, cioè da libro, a simbolo, simbolo di tutto il sistema religioso, è vero che dentro la parola Torah si recuperano delle istanze tipiche della sapienza. Non a caso noi possiamo dire rabbi, ma nella tradizione ebraica si possono dire, si dicono fino ad oggi, hachamim, saggi, sapienti. È un sapiente. Ma in che senso è sapiente? Questo è la cosa forse più veloce che riesco a fare in questo schema, è ripetervi un inizio di un trattatello, il più famoso trattato della Mishnah, perché quello, Mishnah è la codificazione della legge orale, il più famoso perché è quello che si può citare rapidamente anche all'interno dell'ebraismo e non si occupa di cose legali, ma che si chiama i capitoli dei padri, di perché a volte appunto, su cui ci riflettiamo soltanto come, non dico un pretesto, ma come materiale che si offre. L'inizio dei perché a volte è questo. Mosè ricevette la Torah dal Sinai, Sinai in ebraico, se mi scappa Sinai intanto insomma. Questo è il punto. C'è neanche Abramo, no? La trasmise a Giosuè, Giosuè la trasmise agli anziani, gli anziani trasmisero ai profeti. Successione della storia biblica, Mosè, Giosuè, anziani che sono i giudici, i profeti, questi la trasmisero agli uomini della grande assemblea. Gli uomini della grande assemblea sono un mitico, simbolico archetipo delle assemblee rabbiniche situato all'epoca di Ezra, non è, storicamente non ha alcun fondamento, ma è un modello. Allora, si riceve, primo verbo, e si trasmette. Questi dicevano tre cose. Quello che ci importa adesso non è anche i contenuti di queste tre cose, ma dicevano. Cioè, prima si dice ricevere, poi si trasmette, e poi a un certo punto arrivano dei signori che sono il proprio rabbini, modello, cioè sono i rabbini che si proiettano indietro, che attribuiscono a loro stessi il verbo dire, che è il verbo coraggio, cioè tu mi fai parlare per mezzo, no? Che è il verbo dei saggi. No? Parola di Dio, dico io, in mia autorità. Allora, è vero che la figura del saggio c'è, ma la figura del saggio è posta come coronamento di una catena di tradizione che ha come punto di partenza la Torah sinaitica e quindi l'interpretazione dei comandamenti, certamente anche, ma non solo. Poi questi comandamenti si allargano e allora la Torah, parola simbolica, e il comportamento del saggio diventa un modello. Ma è il comportamento del saggio che diventa un modello. Adesso per ridestarvi un po' siete ammirevoli, ma ovviamente, vi dico una cosa che non leggerete nel trattato del Talmud babilonese, l'unico che c'è tradotto in italiano completo, quasi, anche se adesso il ministero del MIUR ha firmato con la Unione delle Comunità Ebraiche, col CNR, una convenzione per tradurre in 5 anni il Talmud, cosa che nessuno crederebbe possibile, stanziando 5 milioni. 1 milione l'anno, non so che sia possibile in questi tempi. Per ora, in attesa che ci sia, c'è soltanto il Trattato delle Benedizioni, che è il primo, edito tradotto ancora dal Rabbino Zolli, poi riedito dalla sua discepola, che è la Cavalletti, che viene presentato come traduzione completa. In realtà c'è qualche salto, ma non perché appunto c'è stata una censura di qualche inquisitore, ma perché c'è l'autocensura, e uno degli episodi, adesso non so quanti siano saltati, ma uno di questi episodi saltati è questo qua, e cioè c'è un maestro famoso, adesso gli ha dei nomi, che si trovava nel suo letto nuziale con la moglie e stava facendo l'atto coniugale, su cui poi in qualche modo torneremo, adesso farò un'ulteriore digressione sul problema dell'atto coniugale perché mi interessa, non in sé, l'atto. E allora, insomma, era particolarmente focoso, dice proprio così il testo più o meno, molto animato, e il suo discepolo si è nascosto sotto il letto e vedendo il maestro comportarsi così gli scappa e dice: però una cosa così. Il maestro dice: ma cosa fai qui sotto svergognato? E lui rispose: è questione di Torah, dovevo imparare. E invece l'episodio che c'è è quello precedente, è che segue il maestro fin dentro la latrina, perché da quello c'è la preghiera di benedizione che viene detta nella la benedizione quotidiana tutt'oggi: benedetto sei tu Signore che ci hai fatto con questo modo, con tante fori e cavità, che se uno si chiudesse non si aprisse. E lì diceva, non ricordo la memoria per la verità, ma dice che aveva imparato 2 o 3 cose da seguire il maestro in latrina, ivi compreso, per dire, a livello dei proverbi biblici, che non si deve fare pipì contro vento. Questa è una figura di saggio in cui diventa l'atto là incarnato, è l'esempio, è proprio quel saggio paragonabile di questo tipo dei proverbi, ma appunto era Torah, e doveva imparare. E quella Torah è la Torah sinaitica, perché sapete, il Deuteronomio stabilisce per esempio che quando si deve fare bisogna farla fuori dall'accampamento, portarsi la paletta e coprire le feci. Si occupa ovviamente a lungo di rapporti coniugali. C'è una bellissima, adesso poi questo è il terreno in cui mi trovo meglio, ma devo fermarmi perché come sapete è una cosa marginale. Nell'esemplificazione c'è una bellissima interpretazione legata a un testo che qui non abbiamo affrontato, ma anche che se a cavallo insomma della dimensione sapienziale, come il Cantico ai Cantici, e allora che in un'interpretazione di tipo applicato a il tuo grembo, una situazione che se vi racconterò è il Midrash sul Cantico ai Cantici, il tuo ventre o qualcosa di questo tipo è un campo di grano circondato di gigli o di rose, se uno traduce diversamente, cioè, però diciamo, lì, ci sono variazioni su questa parola a seconda delle epoche, quindi la parola che una volta diceva gigli, ma gigli, io preferirei il gigli, ma e allora si dice, cosa vuol dire questo? Se mai è possibile che intorno a un campo di grano si difenda con dei gigli o dei fiori, se di solito si mettono le spine o i fili spinati, diremmo le spine, non dicevo fili spinati, ma... no, queste sono le parole della Torah, che sono così, diciamo, nobili come belle come i gigli, e che difendono soltanto nel momento in cui li si fa proprio, perché si dice, ecco, c'è un uomo che è giunto a 30 anni, cioè in età molto avanzata, allora si è sposato, si lascia capire che si è sposato dopo lunga attesa, senza, per non difficoltà sua, sono difficoltà oggettive, è andata, si è ricongiunto alla donna del suo desiderio e viceversa, vanno sul letto di nozze e la donna dice, vedo una rosa rossa, e cioè la macchia del maestro, allora lui che stava per accostarsi si allontana, dice, che cosa lo costringe? Lo costringe un serpente, lo costringe un'altra cosa che non mi ricordo così, ma se... no, sono le parole della Torah che sono come gigli, cioè, l'osservanza della Torah non è una costrizione, ma è l'idea che tu è circondato, appunto, questo è il precedente, è circondato da questa. Allora il saggio appunto diventa colui che interpreta, sì, ma interpreta a partire dai precetti della Torah. Ecco perché questa dimensione del consiglio all'interno della tradizione ebraica successiva del saggio, anche se c'è la dinamica del saggio, che appunto c'è la ricerca, l'interpretazione, la vita, ma ha un altro tipo. Lui stesso diventa Torah, ma comunque diventa Torah rispetto a questo tipo di modello. C'hai una forma libera accettazione, una forma di coercizione, nel senso chi te lo dice, non è che se lo studi lì capisci, no, è la parola che hai ricevuto che ti dice. Questa idea della recezione, che non di un insegnamento, ma è qualcosa che ha a che fare con sé, è diventata incompatibile con la digressione. No, questo non è digressione, questo è già quello che volevo dire, e con questo ho chiuso il secondo punto, diciamo, perché nella tradizione ebraica non ha funzionato, diciamo, la centralità, o non è stata posto ebraica, giudaica, successiva, rabbinica, questa centralità della potenzialità legata alla sapienza. Questo appunto era l'esempio che mi sentivo di articolare intorno a sì, è il sapiente che vive in proprio anche il modello dell'esempio dell'indagine, ma partendo dalla... Cioè, la questione della digressione che volevo fare è questa, anche qui l'avevi forse posto a Mazzinghi, facciamo appunto una specie di dialogo a distanza. Nell'ambito, chiamiamolo ebraico, insomma, biblico ebraico, una teologia della creazione, così come è stata proposta, che si riflette nei beni della vita, può prescindere dalla dimensione nuziale e generazionale? Cioè, sì, mangiare e bere, sì, ma non c'è solo il mangiare e bere. E il Coelet non ha genitori e figli. Proverbi sì, proverbi sì. Nel senso che c'ha poi parole non particolarmente elogiative nei confronti delle donne, anche in parte sì, la donna di valore alla fine, cioè, anche il Coelet ha parole molto dure rispetto alle donne, ma questo, se noi mettiamo nell'orizzonte della creazione, e l'orizzonte della creazione originario è appunto Israele, ma non solo Israele, ma che diciamo Israele perché siamo in questo caso, sente moltissimo l'idea che maschio e femmine creò, eccetera, per usare la Genesi. E cioè che non si può prescindere dal contribuire al mantenimento della creazione attraverso la generazione. Questo diventa fondamentale, al di là della storia salvifica. Non è quello appunto, non è quello della storia salvifica per cui devi o il comando oppure perché devi la promessa messianica, come si diceva una volta. No, è proprio il concetto stesso della mondanità, nel senso di abitare il mondo. Questo io non so, ecco, però lo pongo come problema, mi pare che non siano centrali almeno in alcuni di questi testi di Sapienza. Devo dire che è un'idea che mi è venuta stamattina, quindi non ho verificato se... Certo c'è l'istruzione, ma prima dell'istruzione, del figlio che poi è discepolo, come parte che c'è anche la generazione. E questo è un luogo importante, insomma, di verifica. Io credo che nel Coelet non c'è assolutamente questo tema del succedersi di, che è l'altro invece asse importante, di generazione in generazione. Mi dorme d'or di generazione in generazione, che però non può essere. L'altro ultimo elemento che dico, poi faccio una piccola digressione, incursione nel Nuovo Testamento, vi spiegherò perché, perché ritengo che non è, è il fatto che una volta che ci sia questa centralità della Torah, anche la funzione primordiale, la sapienza come mediazione rispetto al rapporto Dio-mondo è affidata alla Torah. Cioè, leggiamo poi questo passo che non so come sia tradotto in italiano, è di... Ci sono questi proverbi 8:28, proverbi 8 è questa lunga considerazione rispetto alla funzione della sapienza, sapienza nella sua opera creatrice, sapienza creatrice, come dice qui, però appunto sappiamo che non è il termine giusto, che non è la sapienza. Il Signore mi ha creato al principio della sua opera, di attività, prima di ogni sua opera all'origine, dall'eternità. Il Signore mi ha creato al principio della sua attività, qui dice all'inizio. Però in ebraico è Reshit. Allora sempre da lì, dall'antichità, poi interpretativa, intimità interpretativa, era volgare, in poi si è sempre detto, vabbè, cosa vuol dire? Genesi 1:1, in principio Dio creò, ma quel in principio si potrebbe dire col principio Dio creò, è questa cosa qua, ma quel principio è la Torah. Dio ha fatto il mondo per amore la Torah. Ma principio è applicato anche altrove a Israele, e allora si dice principio della mia opera, il mondo è stato creato per amore di Israele. Cioè l'universalità è fondata su una particolarità di rapporto privilegiato, peculiare, particolare tra Dio e il suo popolo. Questa non, con quest'altra operazione, dopo appunto la universalità della creazione non si dà come base entro cui la Torah si colloca. E viceversa. Dopo è vero che ci sono tradizioni giudeo-ellenistiche che continuano a dire la Torah di Israele, e continuano a dirlo per molti secoli, anche in epoca coeva rabbino, all'epoca rabbina, che la Torah di Israele non è altro che l'applicazione, come dice Siracide, non è altro che l'applicazione a Israele di un ordine cosmico, di armonia cosmica. Allora, se questa è l'indicazione, può andare, ma in realtà in quell'altro filone, che è quello che è diventato principale, per quello che per noi è difficile comprendere, le cose si sono capovolte, cioè la Torah di Israele è prima della creazione. E quindi la creazione va concepita, questo è tutto il commento rabbinico avanti così per tutto il tempo. Quindi ci sono, all'interno del cristianesimo, basta, allora rifaccio due incursioni neotestamentali, poi chiudo. Ma che stia per chiudere, faccio due incursioni e poi chiudo. No, non abbiate soverchie illusioni. Come mai, diciamo, nella tradizione cristiana che dopo ha recuperato certe cose, specialmente quella cattolica, appunto, temi sapienziali, però c'è stata questa difficoltà? Sì. Storico-salvifico, sì, ma resta la questione anche per gli scritti neotestamentari di due aspetti che io adesso rapidamente esempio, abbastanza rapidamente, non sto a finire, ma non faccio fino in fondo perché rapidamente esemplifico con due figure che generalmente, anche opportunamente, sono spesso contrapposte, cioè Paolo e Giacomo. Allora Paolo usa, si poteva andare a vedere dove Paolo usa la parola Sofia, cioè sapienza, la usa con grande densità, soprattutto nei primi due capitoli della lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi e anche altrove. Ecco lì però la uso in modo fortemente dialettico. C'è anche una citazione, l'unica citazione in cui si riporta la parola Sofia che è da Isaia, e anche qui è in modo molto dialettico. Dialettico contrapposto a che cosa? È contrapposta proprio alla stoltezza della predicazione, ma la stoltezza della predicazione è appunto qualcosa che comunica e non è sostituibile per comunicare un evento. La parola di Cristo, nella predicazione, noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Cioè, non ci interessa adesso, da questo punto di vista, scavare cosa significa questa espressione. Ci interessa dire che ci sono realtà che giungono a noi soltanto se ci sono comunicate. È questo che rende la dimensione del saggio vana. Perché per quanto uno pensi, è per questo che la dimensione è quella della predicazione, cioè dell'annuncio. No, ci sono. Mi spiego con un esempio, neanche un esempio, una considerazione, sono abbastanza semplice, no? Se io guardo l'ordine del mondo, insomma, se che la Luna abbia delle fasi, lo posso scoprire con i miei occhi, anche se nessuno me lo dice, guardo in cielo e vedo che ogni tanto è piena, ogni tanto è una bomba a ponente, una bomba a oriente, poi vedo insomma, quando c'è una, l'altra, bomba a levante, eccetera, eccetera, posso capire, a volte non c'è, perché fa parte dell'ordine delle cose, così come posso capire che in autunno le foglie cadono. Anche se nessuno me lo dice, ma un evento che non avviene sotto i miei occhi, se nessuno me lo racconta, non lo so. Non lo so. Perché ho solo un testimone, oppure devo dipendere dalla parola testimone. Noi predichiamo Cristo crocifisso, cioè se la predicazione, la fede nasce dall'ascolto, se la predicazione non ci giunge, e quindi se noi non predichiamo, sono chiaro, rendo vano la croce di Cristo. A Dio è piaciuto salvare il mondo con la stoltezza della predicazione, non è la croce che dove si eradica la parola stoltezza, ma nella predicazione. Allora, questo è un elemento estremamente pesante per, cioè quello che potremmo dire con una parola un po' più tecnica, il kerygma, è un elemento estremamente pesante per recepire la saggezza. Perché non la puoi verificare, devi soltanto riceverla e accoglierla con un atto di fiducia rispetto a chi te la dice. Questo è il primo nucleo paolino, diciamo, detto in pochissime parole, che dove appunto questa parola è la follia di Dio, è questo il passaggio. L'altro, sempre in Paolo, è il problema che la Torah funziona molto ancora per distinguere gli ebrei dagli non ebrei, e i non ebrei hanno sì, questo è l'inizio delle lettere romane, soprattutto 1:20 e 23, 1:20 e 23 sono i passi più intensi. I non ebrei, gli ebrei hanno la Torah, vabbè. I non ebrei hanno il mondo, e dalla creazione, quello che poi passo citatissimo nella storia del diritto naturale, ma in Paolo questa idea che gli altri hanno il mondo e dal mondo possono risalire a Dio è chiamato in causa perché hanno fallito pur potendo conoscere Dio, non l'hanno conosciuto e si sono gettati in braccio all'idolatria. Quindi c'è lo scacco alla sapienza. Questo problema per me non è assente, lo dico subito, neanche in coerenza, secondo me, però c'è lo scacco alla sapienza, il problema è anche dello scacco alla sapienza. Secondo me anche in coerenza c'è, però questo posso essere tacciato di pessimismo e di ottimismo, perché coerenza diceva che poi il sapiente e lo stolto aveva finito allo stesso modo, cioè, c'è in qualche modo lo scacco alla sapienza. Ma qui per Paolo è radicale lo scacco della sapienza. Ora, non è l'unico cristianesimo, non è certamente, beh, certo la riforma, evidente, però all'interno del cristianesimo la tradizione paolina ha pesato decisamente. Nella tradizione paolina, secondo me, non c'è spazio per recepire quel tipo di sapienza che parte dal mondo per risalire a Dio. La conosce però, ma la dichiara fallimentare. E se non la conoscesse, potremmo dire, non ci fa i conti. Vedi, fai i conti. L'esemplificazione ultima che faccio è quella su Giacomo, che è meno noto e poi si dice alternativa. Sì. Perché il valore della sapienza deve essere sempre comunque, come dire, buono? C'è solo la sapienza buona? O ci possono essere sapienze, diciamo, contrapposte? Quello che è diventato nel lessico consueto la sapienza di questo mondo. La sapienza di questo mondo non è la sapienza giudicata positivamente, perché siamo sempre lì. È vero che dal mondo possiamo risalire a Dio, o può essere che la sapienza di questo mondo sia antitetica alla sapienza di Dio. Questo lo dice Paolo, ma lo dice in modo diverso, anche quello che sembra essere l'antitesi, diciamo, neotestamentale a Paolo, cioè Giacomo. C'è un capitolino, adesso che qui nella Bibbia di Gerusalemme è intitolato La vera e la falsa sapienza. Adesso lo leggerò, sono pochi versetti, ma ci basta il problema. C'è la falsa sapienza. Certamente sappiamo che c'è la falsa profezia. Questa è interna alla Bibbia, cioè c'è la profezia, c'è la vera e c'è la falsa. Perché appunto non ci sono chi te lo garantisce che sia vera? C'è, nella Bibbia molto più sfumato che il problema, però si trova, c'è il criterio di Gamaliel, il vero o il falso Messia per me. E già, ma perché ci deve essere solo la vera sapienza, non ci può essere anche una vera e falsa sapienza? Sì, adesso lo leggerò. Sì, lo leggerò come lo sto dicendo. Giacomo 3, 13 fino al 18, sono questi i 5 versetti, no, non lo stavo per dire. Chi tra voi è saggio e intelligente, con la buona condotta mostri che le sue, mostri lui, cioè invite, mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogna contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrestre, materiale, diabolica. Perché dove c'è gelosia e lo spirito di contesa c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opere di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia, che una volta commentai da te questo ultimo versetto. Allora qui, vedete, è uno stile sapienziale sicuramente, questo è ancora più vicino al linguaggio di quanto fosse Paolo, che parla dorsale, tortuoso, dialetto, qui non è, il linguaggio è quello lì. Però dice, usa in modo ambivalente la parola sapienza. C'è la sapienza di questo mondo, di chi governa questo mondo con lo spirito di non mitezza e di avversione contemporanea, e c'è quell'altra che viene dall'alto. Quindi non dal basso all'alto, ma dall'alto al basso. Sì, perché viene dall'alto, invece questa è terrestre, diciamo, diabolica, non so, insomma, materiale, se non ho guardato il greco, devo confessare che non ho guardato il greco, quindi non so adesso le parole autentiche, insomma, autentiche, le parole, chiamiamole originarie, se ci fossero, cosa sia, però al di là della traduzione, insomma, il concetto è molto chiaro. Ci sono più moderni di sapienza, c'è anche la sapienza di questo mondo che non è la sapienza secondo Dio. Ecco, questa è un'altra grande, diciamo, serie di affermazioni e considerazioni che hanno reso difficile, se non impossibile, porre al centro la sapienza così come è stata descritta nei libri sapienziali, cioè di una creazione mediata tra Dio e il mondo, per cui, come si, per chiudere, proprio questa è l'ultima cosa, chiudo rileggendo la frase di von Rad: l'esperienza del mondo erano le esperienze di Dio e le esperienze di Dio erano le esperienze del mondo. Questo è, io ritengo, però con un'aggiunta di un minuto del tutto personale, che su questo piano ci sia poca attualità. Perché se noi andiamo a dire oggi che le esperienze di Dio sono le esperienze del mondo e le esperienze del mondo sono le esperienze di Dio, penso che abbiamo una visione poco corrispondente al modo di esistenza contemporaneo.